Vangeli dalla A alla Z.
Eccoci alla seconda ed ultima parte, lo diciamo anche con un po' di tristezza, perché oggi è affidato alla lettera Z, l'ultima dell'alfabeto, e in particolar modo a un personaggio, Zaccheo. Scopriamo con estremo interesse un personaggio che necessita sicuramente di riflessioni e ci insegna molte cose. Allora, abbiamo anche, come abbiamo detto prima, la professoressa Paola Mancinelli qui con noi, che oggi è lei che raccoglie, diciamo, non soltanto formalmente ma anche idealmente tutte le domande che i nostri ascoltatori avrebbero voluto rivolgere ai nostri due ospiti. Vai pure, Paola.
Un'altra questione che mi stava venendo in mente leggendo proprio questa pagina, rispetto anche a un Vangelo come quello di Matteo, come quello di Giovanni, è questa, quello di Marco in particolare, è questa idea di una sorta di, come dire, messianismo che però non è più nazionalistico. Quindi in qualche modo questa pagina ci può anche insegnare qual è il messianismo che Gesù veniva a portare, e quindi ci potrebbe anche fare capire tutti i fraintendimenti che ci sono stati. Volevo soffermarmi su questo.
Sì, c'era un grande equivoco su Gesù come Messia. C'era tutta una tradizione che aspettava il liberatore di Israele, ma per poi dominare i pagani e sottometterli. Un Messia soprattutto che avrebbe purificato la società, dividendo i puri dagli impuri, i giusti dai peccatori, una sorta di pulizia etnica. Per questo ha creato grande scandalo l'attività di Gesù, e non è stato riconosciuto come Messia, perché lui è il liberatore, ma la liberazione va per tutti. Non è venuto a liberare alcuni per dominare gli altri, ma la liberazione è per tutta l'umanità. Non è venuto per dividere i puri dagli impuri, ma è venuto a offrire a tutti una possibilità. Dirà poi negli Atti degli Apostoli, che è sempre scritto da Luca, San Pietro, che Dio gli ha fatto comprendere che nessun uomo può essere considerato impuro. È la religione che divide le persone tra pure e impure, è la religione che margina le persone, ma non certo Dio. Per Dio nessuna creatura, per quanto lontano può essere il suo modo di vita, la sua realtà, può essere esclusa dal suo amore. Poi sta naturalmente alla persona accogliere o rifiutare questo amore, ma l'amore Dio lo rivolge a tutte le persone senza porre alcuna condizione, senza mettere delle situazioni previe che permettano di accogliere questo amore.
Allora, una domanda che volevo fare io è questa, no? Zaccheo decide subito al momento di restituire il mal tolto e di cambiare vita, cioè un cambiamento radicale con il massimo della convinzione. Non si parla di aspettare domani per cambiare, o aspettare il merito per i buoni, i cosiddetti buoni, nell'aldilà, ma di fare subito, rimediare oggi subito. Quindi vivere il presente, quanto è importante per tutto il discorso evangelico in generale, il vivere il presente su questa terra, rimediare, peccare e santificarsi?
Beh, rispondo io, il presente è fondamentale, perché la proposta di Gesù riguarda la nostra realtà odierna, il nostro vivere oggi come persone che devono aprirsi a questa pienezza, alla salvezza di cui parla il testo di Luca. È importante comprendere come l'Evangelista ha voluto presentare in questo personaggio Zaccheo, no? Un uomo che ha visto la sua vita completamente ribaltata, ma nel momento in cui ha incontrato questo uomo Gesù, che ha detto: ma oggi vengo in casa tua. Lui non si aspettava una cosa del genere. Sono queste cose che improvvisamente ti cambiano la vita. Il Vangelo ha questa forza, questa capacità di colpire nel senso positivo, fino al punto che la persona si ritrova finalmente quello che era, che non sapeva mai di essere, che adesso finalmente può manifestarsi com'è. Molto bello che quando Zaccheo trova Gesù in casa sua, questo uomo non ha fatto una professione di fede: credo in te, Signore, nello Spirito Santo. No, ha detto: Signore, i miei soldi li do ai poveri. Cioè, questa è la vera professione di fede. Cioè, avere un atteggiamento generoso, aver capito che l'amore che si offre senza misure, come lui l'ha sentito da questo uomo Gesù che è entrato in casa sua, questa generosità di un amore che si concede sempre ti trasforma la vita e ti rende generoso, e dai i tuoi beni ai poveri, e se hai frodato restituisci. Quindi questa è la vera professione di fede. fede che fa Zaccheo nel Vangelo di Luca, quindi qualcosa che riguarda l'oggi, la realtà odierna, che fa vedere che la vita si è veramente manifestata con la sua ricchezza.
Sì, aggiungo questo, che Zaccheo, l'Evangelista ce lo presenta come l'uomo che voleva vedere Gesù, ma Gesù in realtà gli fa vedere i poveri. Gesù è vero che ha salvato Zaccheo, perché Zaccheo poi ha salvato i poveri. E Zaccheo comunque non è che poi ha cambiato vita, nel senso che ha smesso il suo mestiere. E per cui questo brano fu sgradito nella chiesa primitiva. Il comportamento di Gesù con il pubblicano non sarà gradito, perché la severa prassi penitenziale imponeva ai pagani di abbandonare certi mestieri. E quindi si scontra con questa pagina in cui la salvezza viene concessa da Gesù a un pubblicano che resta tale. Questa è la grandezza della buona notizia. Può essere curioso sapere che rimediò poi la tradizione, che non accettava questo, trovando una sorta di nuovo lavoro a Zaccheo, che da San Pietro venne nominato vescovo di Cesarea.
Voglio fare una domanda a entrambi, uno dei due. Tra le tante ricerche che abbiamo fatto è uscito fuori uno studioso ebraico, un certo Claude Montefiore, che è morto nel 1938, identificava la peculiarità del cristianesimo nei confronti del giudaismo proprio da questo aspetto. Mentre le altre religioni descrivono l'uomo alla ricerca di Dio, il cristianesimo annuncia un Dio che cerca l'uomo. Gli ebrei credono che Dio è un Dio di amore, di perdono, e che accoglie liberamente un peccatore pentito. Ma Gesù ha insegnato che Dio non aspetta il pentimento del peccatore, ma va a cercarlo per chiamarlo a sé. È giusta questa interpretazione?
È giustissima, e questa è la grande novità del messaggio evangelico, che è qualcosa che le altre religioni non riescono ad capire, ad accettare, il fatto di un Dio che si è fatto uomo, questo fatto dell'incarnazione, pensare che gli uomini possono diventare come dei, questo fa parte del fenomeno religioso, la divinizzazione dell'essere umano, non era una novità. Ma pensare e dire di un Dio che si fa uomo, questo era contrario a tutto l'insegnamento religioso, dove il divino è il trascendente, è quello che è al di sopra, eccetera, eccetera. Quindi un Dio che viene in cerca dell'uomo, un Dio che si è fatto carne, che si è fatto uno di noi, e in questa maniera può trovare le persone, altrimenti non c'era questa possibilità. Quindi è l'incarnazione il punto di grande originalità che identifica la fede del cristiano, il messaggio di Gesù, e che questo ancora oggi facciamo fatica a capire.
Vangeli dalla A alla Z.
Allora, una cosa che penso che manchi oggi più di altri tempi, ma è sempre molto relativo, è la considerazione, il riconoscimento, il sentirsi qualcuno, sentirsi utile per qualcosa, per qualcuno, avere una sorta di importanza, no? Siamo più facilmente portati a fare le critiche che a fare i riconoscimenti e dire alle persone che hanno fatto bene. In questa pagina a me mi ha colpito il fatto che Gesù gioisce per Zaccheo, che ha preso una decisione di cambiare la sua vita, quindi non rimane ancorato alle etichette negative. E invece noi come possiamo fare per rimanere sempre meno ancorate alle etichette negative e dare più speranza alle persone, anche quelle che sembrano ai nostri occhi non possono cambiare?
Ma Zaccheo ha incontrato uno sguardo d'amore e non di giudizio, lui che come pubblicano era emarginato, bisognava tenere una distanza addirittura di ben 2 metri dai pubblicani, la loro casa, come abbiamo detto, era impura, erano considerati trasgressori di tutti i comandamenti divini, per cui le persone religiose stavano alla larga, li guardavano con disprezzo. E con Gesù nulla di tutto questo. In Gesù Zaccheo per la prima volta si è sentito guardato con amore, e là dove le persone si sentono guardate con amore fioriscono quelle realtà che ci sono, ma che aspettavano soltanto il momento opportuno per emergere.
Sì, ma poi l'etichetta Maria, è bello che mentre Luca fa una descrizione al dettaglio del personaggio, quando intervengono gli astanti dicono: è entrato in casa di un peccatore, cioè viene liquidato con questo nome peccatore, mentre Luca l'ha descritto con tanti particolari. Quindi per Gesù la persona vale in tante maniere. Bisogna anche capire, per chi è vittima o è sottomesso alla religione funzionano soltanto le etichette, è un peccatore, è liquidata la persona, non esiste più l'umanità, cioè diventa uno disumano dal punto di vista di questa posizione. Quindi Luca ci fa capire come Gesù ha uno sguardo attento e riesce a vedere tante cose nell'individuo, quelli che sono legati all'ideologia religiosa usano l'etichetta e questo uccide la persona.
Interessante anche questo fatto che Gesù vuole abolire la religione, ha verso la religione anche un tono polemico come verso il sacerdozio, e questo mi faceva venire in mente anche una questione un po' più attuale. Proprio ieri sera, dibattendo con una mia amica su ateismo o fede, io facevo notare a questa persona, che è ancora un po' legata allo schema religioso, che la Gaudium et Spes afferma che molto ateismo, tra virgolette, dei nostri giorni, spesso è causato proprio dall'atteggiamento di certi cristiani. Io vorrei appunto che magari vi fermaste proprio su questa idea, perché la religione ha questo significato polemico e come possiamo ancora oggi cercare di superare questi schemi che in fondo non liberano, ma anzi ci portano in una sorta di alienazione.
Sì, il Concilio lo ha affermato con forza, che i responsabili dell'ateismo siamo noi credenti. L'immagine sbagliata che presentiamo e che spesso imponiamo di Dio, questa genera l'ateismo. Si dice normalmente che quando l'uomo si scopre più buono di Dio, non c'è bisogno di Dio. Quando si insegna che bisogna sempre perdonare, ma poi questo Dio non ti perdona e per un solo peccato mortale è capace di spedirti all'inferno per tutta l'eternità, è chiaro che le persone rifiutano questa immagine, che non è quella del Dio di Gesù, il Padre che ama le persone indipendentemente dal loro comportamento. Questa è la buona notizia di Gesù e dei Vangeli.
Allora, quindi abbiamo ben capito, sì, in questa maniera, in questa spiegazione, tramite la figura di Matteo, quanto sia importante non accontentarsi della teoria, che è sempre basilare, è sempre importante la conoscenza, quella didattica, diciamo così, come i Vangeli, come i testi scritti, quanto è importante invece imparare a leggere nel cuore e nella vita degli uomini, quindi calarsi, mettersi nella realtà e imparare, dare, donare e avere uno scambio con le persone al pari. Dico bene?
Beh, non possiamo altro che confermare.
I Vangeli dalla A alla Z.
Siamo ormai agli ultimi minuti di questa serie di puntate, il Vangelo dalla A alla Z. E allora a questo punto dobbiamo un po' tracciare una sorta di resoconto. Abbiamo capito che la crescita è un processo che implica un alto grado di progettualità, non c'è crescita autentica senza una sorta di disciplina, senza un continuo confronto tra l'essere e il dover essere. E non si cresce senza l'apporto e l'esperienza degli altri, non è possibile fare da soli, non c'è apprendistato senza, insomma, maestri. Gesù lo è nei Vangeli. Ecco, ma dallo stesso punto di partenza iniziano molte strade, le possibilità sono quindi molteplici. Dobbiamo scegliere la via migliore. Come si può fare? Come si può scegliere la via migliore?
Ma dai Vangeli la via è tracciata da Gesù. Qui in questo caso abbiamo visto che una situazione disperata e impossibile, Gesù dà l'indicazione, soprattutto riguardo a quello che è la ricchezza. Dal Vangelo di Gesù emerge chiaramente che si possiede soltanto quello che si dà. Quello che si trattiene per sé non si possiede ma ci possiede. Qui Gesù ha incontrato una persona che era posseduta dal denaro, credeva di possedere denaro, invece ne era posseduta. Allora la via che Gesù ci indica, che poi è la via e anche il segreto della felicità, è quella che lui, Gesù stesso, ha detto: c'è più gioia, c'è più felicità nel dare che nel ricevere. Quindi quando si orienta la propria vita per il bene degli altri, quando si sente responsabili della felicità degli altri, allora in quel momento si permette al Padre, a Dio, lui, di essere responsabile della nostra felicità, e il cambio è indubbiamente vantaggioso.
Allora, questo avvenimento di Zaccheo, che sale sull'albero che per vedere e incontrare Gesù, succede a Gerico. C'è un motivo particolare perché questo racconto venga localizzato lì? C'è qualche motivazione? Cosa significa?
Sì, nessun particolare nei Vangeli è messo a caso. Perché Gerico? Gerico, nella storia di Israele, è la città simbolo dell'ultimo ostacolo da superare da parte di Giosuè, che era succeduto a Mosè alla guida del popolo ebraico, prima di entrare nella terra promessa. È la tappa verso il cammino alla piena libertà. Ebbene, nell'esodo di Gesù nessuno viene escluso, ma tutti sono chiamati da lui a entrare nella vera e definitiva terra promessa, quella della libertà, cioè la sfera dell'amore in cui il Dio di Gesù, il Padre, effonde il suo amore su tutti i figli, e torniamo a ripeterlo, senza alcuna eccezione o condizione. Ma per comprendere questo episodio occorre situarlo appunto nel contesto di Gerico. Giosuè, in greco Giosuè e Gesù si scrivono alla stessa maniera, conquistando questa città che era l'ultimo ostacolo prima di entrare nella terra promessa, ha salvato Rakab. Chi era Rakab? Era la prostituta della città. Ebbene, ugualmente Gesù in Gerico salva Zaccheo, il pubblicano della città. Sia la prostituta che il pubblicano sono le persone più impure, le persone che si riteneva ostacolassero la venuta del regno di Dio. E come Rakab ha accolto e ospitato gli inviati di Giosuè, ugualmente Zaccheo ospiterà Gesù. Allora, sia Rakab che Zaccheo erano considerati traditori da parte delle loro rispettive società, ed entrambi si vendevano e si vendono per denaro. Ebbene, quello che l'Evangelista afferma, anche per costoro c'è la possibilità della salvezza. Nessuno rimane indietro, nessuno rimane escluso.
Ma un'ultima cosa, visto che appunto nessun particolare a caso, e anche i nomi hanno un significato, la radice del nome Zaccheo in ebraico
è tutto un programma, significa puro, per cui l'Evangelista sta dicendo che con Gesù finalmente questa figura scoprirà la sua vera identità, perché da come sta vivendo non ha capito chi è veramente il ricco, non capisce ancora la sua identità, quindi diventerà puro, il puro, quando si libererà delle sue ricchezze e farà come Gesù una scelta di stare sempre da parte degli ultimi.
Abbiamo concluso la puntata di oggi, abbiamo concluso la serie di tutte le puntate. Io ringrazio davvero di cuore i due nostri
ospiti. Noi ringraziamo anche voi per questo bellissimo programma che veramente ha attirato l'attenzione di tante persone. Riceviamo commenti, riceviamo complimenti per chi si collega alla radio, a Agoradio, e vede e sente un po' queste riflessioni molto molto arricchenti per la loro vita. Quindi
ci sono arrivate conferme che questa trasmissione viene ascoltata persino in Cina.
Anche in Giappone. Sì, abbiamo avuto riscontro. Ringraziamo padre Alberto Maggi, padre Riccardo Perez Marquez.
Un saluto, e mi piace pensare che abbiamo cominciato A come amore e finiamo con Z come Zaccheo, che è sempre un linguaggio di amore. Brava. E il percorso che abbiamo fatto in tutte queste puntate è di amore per se stessi, per gli altri, e che è la chiave del Vangelo. E al di là di questo sono tutti fronzoli, possiamo dire, ricchi di valore, ma quello che conta è l'amore e lo sguardo d'amore, ricevere lo sguardo d'amore e dare uno sguardo d'amore a chiunque.
Grazie per l'ascolto, a risentirci. Grazie.